Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci accompagni in questa quarta settimana del nostro cammino verso la Pasqua. Il Vangelo, le letture che abbiamo ascoltato, così Dio, fino a questo punto, ha amato il mondo, da dare il suo Figlio.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 41, dal versetto 5 al 26. Misurò poi il muro del Tempio, 6 cubiti, poi la larghezza dell'edificio laterale, 4 cubiti, intorno al Tempio. Le celle laterali erano una sull'altra, 30 per 3 piani. Per le celle all'intorno c'erano nel muro del Tempio delle rientranze, in modo che fossero collegate fra loro, ma non collegate al muro del Tempio. Salendo da un piano all'altro, l'ampiezza delle celle aumentava, perciò la costruzione era più larga verso l'alto. Dal piano inferiore si poteva salire al piano di mezzo e da questo a quello più alto. Io vidi intorno al Tempio un'elevazione. I basamenti dell'edificio laterale erano di una canna intera di 6 cubiti. La larghezza del muro esterno dell'edificio laterale era di 5 cubiti, come quella dello spazio rimanente. Fra l'edificio laterale del Tempio e le stanze c'era una larghezza di 20 cubiti intorno al Tempio. Gli ingressi dell'edificio laterale rimanevano sullo spazio libero. Un ingresso dava a settentrione e uno a mezzogiorno. Lo spazio libero era di 5 cubiti tutto intorno. La costruzione che era di fronte allo spazio libero, sul lato occidentale, aveva 70 cubiti di larghezza. Il muro della costruzione era tutto intorno, dello spessore di 5 cubiti, la sua lunghezza di 90 cubiti. Poi misurò il Tempio, lunghezza 100 cubiti. Lo spazio libero, l'edificio e le sue mura, anch'esse 100 cubiti. La larghezza della facciata del Tempio, con lo spazio libero a oriente, 100 cubiti. Misurò ancora la larghezza dell'edificio di fronte allo spazio libero nella parte retrostante. Con le gallerie di qua e di là era 100 cubiti. L'interno dell'aula, il suo vestibolo, gli stipiti, le finestre a grate e le gallerie attorno a tutti e tre, a cominciare dalla soglia, erano rivestiti di tavole di legno, tutto intorno, dal pavimento fino alle finestre, che erano velate. Dall'ingresso, dentro e fuori del Tempio, e su tutte le pareti interne ed esterne, erano dipinti cherubini e palme. Fra cherubino e cherubino c'era una palma. Ogni cherubino aveva 2 aspetti. Aspetto d'uomo verso una palma e aspetto di leone verso l'altra palma, effigiati intorno a tutto il Tempio. Da terra fin sopra l'ingresso erano disposti cherubini e palme sulle pareti del santuario. Gli stipiti dell'aula erano quadrangolari. Davanti al santuario c'era come un altare di legno, alto 3 cubiti. due cubiti di lunghezza e due di larghezza. Gli angoli, la base e i lati erano di legno. Mi disse: questa è la tavola che sta davanti al Signore. L'aula del santuario e il santuario avevano due porte ciascuno. Ogni porta aveva due battenti girevoli, due per una porta e due per l'altra. Sulle porte erano dipinti cherubini e palme, come sulle pareti. Una cancellata di legno era sulla facciata del vestibolo all'esterno. Finestre e grate e palme erano da tutte e due le parti, ai lati del vestibolo, alle celle annesse al tempio e alle ali laterali. Parola di Dio.
Ecco, riprendiamo la nostra lettura di questi nove capitoli finali, questa ulteriore visione contiene anche una parte legislativa, come vedremo, un corpo legislativo, che è l'unico corpo legislativo nella Bibbia ebraica che non sia attribuito a Mosè, perché tutta la parte legislativa nella organizzazione della Bibbia ebraica finale è tutta in bocca a Mosè, nel Pentateuco. Non esiste un corpo legislativo al di fuori, se non quello di Ezechiele, come vedremo. Però questo corpo legislativo, che sta un po' al centro, è circondato da una parte narrativa che noi stiamo leggendo, prima e dopo, e noi siamo appunto in questa visione e in questa descrizione, in questo caso della misurazione del Tempio. È una parte difficile, ma in realtà la difficoltà più grande riguardano la sostanza, e si continua a discutere sul significato di fondo. Cosa si intende in questo Tempio? È un Tempio che va attuato, oppure è un Tempio completamente ideale, e così via. Le domande sono parecchie, e le risposte a questa domanda sarebbero fondamentali per capire effettivamente Ezechiele. Però questo rimane, almeno per me, nello sfondo. Ecco, ci si deve interrogare su questo, ma intanto bisogna cercare di vedere da vicino ogni parte del testo.
Leggendo questi primi capitoli di tutte queste misure mi è venuto in mente continuamente un versetto: la grandezza di Dio non si può misurare.
Allora anch'io ho pensato che, no, non mi è venuto in mente questo naturalmente, però è questa Torah di Ezechiele così minuziosa, così complessa nella sua descrizione, tanto più per noi, che è impegnativa e forse anche un po' arida, ma mi sembra che sia molto importante questa, cioè voler leggere e rileggere questi parti così tramandate da millenni, che noi facciamo fatica comunque a interpretare, ma contengono dei misteri, questo, ecco, come si diceva prima, con grande obbedienza e grande umiltà ci mettiamo a leggere e rileggere queste misure, questo tracciato di Ezechiele che allora io sono andata, mi ha colpito il versetto 22, che è la cosa più semplice che ho capito meglio, è questo tavolo che è di fronte a Dio, è di fronte al Signore, che riproduce esattamente la tavola dei pani dell'offerta che leggiamo in Esodo 25, che è davanti al velo che separa appunto il Santo dei Santi. Questa tavola, là è descritta bellissima con oro, con 12 pani, dove sopra c'era l'incenso dove bruciava, e dice il Levitico spiega come viene fatta questa liturgia, e dice che appunto sopra il tavolo ci sono queste 12 focacce coperte di bruciate come un memoriale e come un'alleanza. Ecco, mi ha colpito invece qui è che poi 12 richiamano le 12 tribù di Israele che dovevano continuamente alimentare. E Ezechiele di questa tavola non dice nulla, dice che anzi addirittura dice come un altare, ecco, non dice niente. Quindi nel nuovo tempio mi sembrava così che questo oggetto di legno, visto comunque, che richiama a un banchetto, a un tavolo, e quindi richiama a un grande invito. E dice che là nel Levitico dovevano mangiarlo soltanto Aronne e i suoi figli. Allora naturalmente ho fatto una trasposizione, intanto davanti a questo altare, a questo banchetto dove tutti possono mangiare, tutti mangeranno e saranno saziati. Addirittura verrà simbolo del pane eucaristico, del corpo di Cristo consumato dalla sua offerta nel tempio escatologico, verrà lui stesso a darti questo pane, a darci questo cibo, questo convito. Io ho fatto questa trasposizione perché mi sembrava
Isaia. Questo è Isaia,
sì.
Vabbè.
Sì.
Io sì.
Quindi verrà lui. Questo tavolo mi ha fatto fare questa riflessione, che comunque non mi sembra forzata in un certo senso, se dobbiamo cogliere anche questi misteri, questi segni.
La citazione iniziale di Cleglia mi rafforza, come dire, nell'impressione netta che mi cresce di giorno in giorno nel paragonare questo testo il testo di queste misurazioni, questo tempio misterioso, a tutta la prima parte, con tutte quelle ruote, quei carri che giravano da tutte le parti con gli occhi. E quindi intendo dire che anche qua mi pare che Ezechiele ci metta davanti a un tentativo fatto a misura d'uomo, perché è un uomo che scrive, il profeta che descrive ciò che l'angelo gli sta facendo vedere, dicevo, il tentativo di esprimere il mistero di Dio insondabile, non quantificabile, ma di cui l'uomo balbetta le misure. E questo mi è confermato dal versetto 8, questa misteriosa costruzione che è più grande in alto che in basso, e anche questa alternanza di angeli e di natura, cherubini e palme, questi cherubini, ecco, insomma, mi sembrano segni di come l'uomo può, per lodare, per dare un senso però al mistero di Dio, che è immisurabile appunto.
Nei giorni scorsi io ho trovato su internet delle ricostruzioni virtuali di questo tempio. In realtà mi ricordavo in passato, forse dalla precedente lettura o 25 anni fa, che nei commenti si diceva che non si riesce a ricostruire. Infatti io mi ricordavo delle immagini che non corrispondono alle ultime che ho anche mandato in giro, cioè mi ricordavo un'immagine di questo edificio a cono. Dice che al piano superiore la superficie, l'ampiezza delle celle aumentava, perciò la costruzione era più larga verso l'alto. Insomma, questo per continuare a dire che sì, ci possono essere delle ricostruzioni, ma sono molto congetturali, perché ci sono troppe cose non dette per poter ricostruire. Ci si può immaginare, ma bisogna comunque colmare tante lacune che sono di fantasia. E questo è sempre nella linea del dibattito su questo sulla natura di questo tempio, se deve essere costruito, invece se va inteso come ricevuto così in visione.
La domanda è una delle domande principali.
No, la ripeto oggi perché insomma è difficile vedere questa cosa che va in alto a cono e si apre, cioè negli edifici moderni questo c'è, ma negli edifici ultramoderni, però è difficile, insomma. E invece un'altra cosa che volevo dire, che ho già detto anche qualche giorno fa, è questa presenza di celle dappertutto. E mi è venuto in mente forse un'allusione che fa Gesù a questo nuovo tempio, quando dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, molti posti.
Ma solo una cosa minima, nei versetti che appena capitolo di oggi c'è una brevissima, quasi laconica descrizione del Santo dei Santi. Ci sono le misure, ma quello che mi ha colpito, adesso poi bisogna leggere fino in fondo, è che questo Santo dei Santi è completamente vuoto. Vuoto. Ci sono solo misurazioni di pareti e di perimetri, ma c'è un volume, ma è un po', non dico scioccato, però qualcosa vuole dire.
Io avevo nei giorni scorsi sentito il parallelo con il capitolo ottavo, quando veniva condotto Ezechiele di luogo in luogo a vedere la profondità del peccato, dell'abominio e delle cose che si commettevano, fino a andare anche tra il vestibolo e l'altare. C'era 25 uomini, insomma c'erano state tante, un progresso anche lì accompagnato da, perché non era da solo, il profeta doveva venire accompagnato, guarda, non è ancora abbastanza, non è ancora abbastanza, ed era la visione appunto della profondità del peccato. Adesso, avendo appunto pensato che qua c'era una cosa analoga, però invece sul Tempio Nuovo e tutto santo, mi colpiva nei versetti di oggi che non c'era più questo accompagnamento fisico. Cioè abbiamo avuto tutta una sequenza: mi condusse, mi condusse, mi condusse, mi introdusse, poi nel Santo dei Santi andò, il profeta non viene, non entra nel Santo dei Santi, questo abbiamo visto ieri, e adesso però ho fatto così poco, quindi non ho guardato se c'è un tradimento, perché ho guardato solo l'italiano. Non so se c'è per caso un tradimento rispetto all'ebraico, però mi sembra che è come se lui fisicamente sia rimasto ancora nel santo, oppure grosso modo, ecco, fermo lì, e si guardi e vede le misure, gli viene ancora descritto il resto degli edifici, ma non è più condotto di luogo in luogo. Lui in questo momento è rimasto in prossimità del Santo dei Santi, però non so se questo è un...
Sì, dopo
c'è un cambiamento nella descrizione, poi di nuovo si muoverà.
Dopo viene ancora condotto, eh? Inizio capitolo 43, lo conduce ancora.
A me hanno colpito queste celle, anch'io ho fatto poco, però quando parla di queste celle cambia parola, non sono più le stanze di cui aveva parlato in precedenza, e non so, non avevo la possibilità di guardare. Comunque mi ha colpito che siano collegate l'una all'altra, forse è da sottolineare questo collegamento, e, insomma, se si pensa, se questa è un'immagine anche perché era una città, poi è diventata una casa, se si pensa che questa immagine della città futura, della città, oppure anche della città che è la chiesa, non lo so, queste celle collegate l'una all'altra mi colpivano, però non capisco cosa vuol dire che non erano collegate al muro del tempio. E un altro particolare che è già stato detto poi in parte da Giovanna Battista è che questo davanti al santuario dice c'è l'aspetto come un aspetto, poi dice un altare di legno che poi diventa una tavola, diventa una mensa, e mi è sembrato bello, è un altare che però è una mensa, e quindi anche questo evocativo, insomma, è molto, ci sono queste cose misteriose ma che sono molto evocative e quindi molto belle.
E aspettare arrivare fino in fondo, ma credo che la concezione su questo, sul punto della santità che ha Ezechiele sia una concezione diversa da, non è una concezione inclusiva, al contrario è esclusiva, nessuno straniero può entrare, non esiste un cortile dei gentili, è detto esplicitamente che nessuno straniero può entrare, neppure i sacerdoti possono accedere, secondo Ezechiele, all'ultimo stadio, neanche i sacerdoti. Come poi sia possibile fare certe azioni, ma nessun sacerdote, lo dice, lo dirà, lo vedremo sempre esplicitamente. Quindi su questo punto la santità per Ezechiele è poi la letteratura sacerdotale in questo senso, ecco, è separazione. Comunque mi veniva da tornare appunto al punto che anche Sara diceva prima e anche altri, cioè un'osservazione più generale. Siamo alla fine, e anche Paolo prima richiamava il capitolo 8, e il capitolo primo bisognerebbe aggiungere. Ezechiele comincia con la visione, qui avremo di nuovo una visione della gloria. Al capitolo 43 c'è la visione della gloria e Dio che entra nel Tempio dalla porta orientale, poi viene chiusa, eccetera. Quindi il capitolo primo dice che la gloria è apparsa ad Ezechiele stranamente, imprevistamente, vicino a un fiume, in esilio. Poi i capitoli 8, 9, 10, 11, i capitoli, l'altra visione, praticamente dicono che Dio non c'è più nel Tempio di Gerusalemme, ed è per questo che poi verrà distrutto, perché non c'è più, l'ha abbandonato, perché è pieno di idolatria, quindi così lo vede. E qui abbiamo appunto l'altra parte, mi sembra che sia un grosso collegamento, se vediamo il capitolo 43, i primi versetti, c'è lì addirittura c'è la gloria, ma c'è anche una parola del Signore esplicita in questa visione di Ezechiele, in cui il Signore dice questo è il luogo in cui abiterò per sempre, eccetera. E tutti, poi dopo ci sono molti capitoli, c'è tutta una parte legislativa, ma questo sembra il centro, il capitolo 43, almeno sembra. E poi c'è la finale, l'ultimo versetto che è significativo. Il Signore è là. Questo è il nome della città che comprende il Tempio è il Signore là. Il problema è, ed è questa la domanda che secondo me è stata individuata per quel che vedo molto bene dagli studiosi, la domanda centrale è dove è il Signore? Che c'è, il libro di Ezechiele è una risposta alla distruzione del Tempio e della città e alla dispersione del popolo. Che il Signore dov'è? È ancora, c'è ancora e dove? Con chi è? E il problema è che la risposta a questa, il Signore è là, questa è la risposta. Dove là? Ecco, questo è un punto difficile. È possibile che, e qui ci sono, io credo che bisogna accettare, ci sono diverse letture, tutte hanno un certo fondamento, io credo, del testo. Cioè, là dove, cioè questo è un testo che serve ed è una promessa che il Tempio di Gerusalemme verrà ricostruito. E queste sono le indicazioni di un Tempio diverso, naturalmente nuovo, di una nuova legislazione, ma di un Tempio che deve essere ricostruito a Gerusalemme. Oppure la prima risposta di Ezechiele è che il Signore è là dove? Dove è apparso il primo capitolo? In Egitto. Scusate, in Egitto, a Babilonia. E questo ci può essere questa... E secondo me la difficoltà, vedo, degli interpreti dipende dalla risposta a questa domanda, dov'è il Signore? E la risposta di Ezechiele non è facile da capire. Qualcuno propone che Ezechiele aveva un'idea e la esprime, ma poi il libro ha subito integrazioni e ha una sua storia, e chi l'ha utilizzato ha dato un'altra risposta. Ezechiele direbbe: il Signore è in esilio, con gli esiliati, è là. E difatti non si nomina mai Gerusalemme in tutto questo. Però può essere letto ugualmente come libro della restaurazione, questo, della restaurazione che poi si attuerà successivamente. E quindi è stato letto anche così. Sicuramente è stato letto come un testo con cui coloro che tornano, i sacerdoti, soprattutto i sacerdoti sadduciti, ecco, che torneranno, hanno una visione nuova del popolo, del tempio, ecco, della vita del loro popolo. E questo spiega anche diciamo i contrasti, ecco, che noi vediamo nel ritorno rispetto a ciò che precedeva. Questi hanno un'idea diversa e diversi studiosi ritengono che questa idea si rifà ad Ezechiele. Quindi è possibile che dentro a questi capitoli ci siano, ecco, due letture. Non è impossibile questo, dobbiamo accettarlo. È chiaro che il testo che conta è quello finale, però per capire a volte i testi non è facile, per capire a volte il senso di un testo finale bisognerebbe riuscire a capire la sua storia, perché a volte si trovano dentro incertezze o addirittura contraddizioni, alcuni vedono, quindi che cosa, noi difatti siamo in difficoltà non solo a capire molti dettagli, ma anche a capire il senso finale e il significato di questo tempio, di questa nuova città. È una cosa reale? È una cosa ideale che non può essere attuata? Alcuni ritengono che non può essere attuata, che per definizione non è una visione che deve essere attuata, e difatti nel testo non c'è mai che bisogna farlo questo tempio. È un tempio che è già fatto. Rimane questo punto interrogativo. Mentre invochiamo in questi giorni lo spirito di rivelazione per conoscere l'amore di Dio, Preghiamo per tutto il mondo. Diciamo ascoltaci, Signore.
Preghiamo, Signore, per la Chiesa, per tutti i battezzati, perché in questo tempo colgano dalle parole che vengono lette durante le liturgie la luce necessaria per conoscere, comprendere, amare e seguire il Signore. Preghiamo. E preghiamo per la nostra lettura delle Scritture, perché il Signore metta nel nostro cuore amore per la Sua parola, che è poi l'amore per Lui. Preghiamo. Preghiamo per tutti coloro che sono più tribolati in questo mondo, in particolare per quelli che hanno delle gravi malattie, per quelli che sono in situazioni umanamente disperate, perché il Signore apra davanti a loro la speranza e una luce di consolazione. Preghiamo. E per la pace sempre, perché il Signore sostenga uomini di pace, perché apra davanti a loro delle strade, delle possibilità per giungere al termine dei conflitti. Preghiamo.
Per l'anima di Maddalena, di cui si celebreranno oggi le esequie, e preghiamo per Maria Assunta, per Rebetta, per Ivan, perché il Signore li consoli. Preghiamo. Per tutti i musulmani che iniziano oggi il loro mese sacro del digiuno, perché la loro preghiera sia gradita al Signore e li conduca su vie di pace e di bene. Preghiamo.
Per tutti coloro, tutti i battezzati, soprattutto per quelli a cui siamo legati, che si stanno avvicinando alla Pasqua in maniera distratta, perché il Signore li illumini. Preghiamo.
Rinnoviamo sempre di nuovo la nostra preghiera perché siano risparmiate tante vite e cessino le stragi, i massacri. Preghiamo. Ascolta, Dio, la preghiera della tua Chiesa. Noi te la rivolgiamo confidando nell'intercessione del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.